Benvenuti in un nuovo episodio delle corrispondenze operaie a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del partito dei CARC. In questo episodio il racconto di un operaio della Mirafiori sul recente sciopero, la nota in solidarietà alla federazione sindacale della Bielorussia, il contributo di una lavoratrice della logistica sul gender pay gap, la nota di uno di meno sull'8 marzo e quella dei COBAS lavoro privato sullo sciopero del 14 febbraio.
Non si può ma si deve, qua non ce vo', lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può ma si deve, qua non ce vo', lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo'.
Buonasera a tutti, io sono Bube, un operaio di Mirafiori Carrozzeria, oggi Stellantis. Volevo appunto narrarvi un po' la giornata di oggi dello sciopero spontaneo avvenuto alle carrozzerie. Vi farei un attimino un po' di cronostoria di cos'è oggi Mirafiori. Intanto Mirafiori è considerato uno degli stabilimenti con un'età anagrafica più vecchia d'Europa, cioè abbiamo una media di età di 56 anni e quindi già qui ovviamente fa capire che insomma assunzioni non ce ne sono più stati, che mi ricordo io, ma credo di non sbagliarmi, le ultime assunzioni di massa, se così vogliamo chiamarle, cioè quindi c'erano circa 1000 assunzioni, furono nel 1997, poi da lì in poi hanno fatto qualche assunzione, ma si parla di poche decine, ecco, quindi se stiamo a vedere bene le ultime grosse assunzioni Mirafiori le ha fatte circa 25-27 anni fa. Quindi detto questo, e quindi è uno stabilimento vecchio proprio anagraficamente, ecco. È uno stabilimento che fa una cassa integrazione ininterrotta dal 2008, cioè nel senso che alcuni reparti sono entrati in cassa integrazione dal 2008 a oggi, li stanno ancora facendo, lavorando molto sporadicamente, chi una settimana al mese, chi due settimane al mese, comunque dal 2008 a oggi, al 2024, sono perennemente in cassa integrazione, ecco, nel senso che questo è un altro dato che insomma fa capire che è uno stabilimento con le ruote a terra, non voglio per rimanere nel settore automotive, come si suol dire, dell'auto, ecco. Detto questo, Mirafiori produce solo più due modelli, che è la 500 elettrica, di cui anche qua ha avuto una battuta d'arresto dovuto ovviamente alla crisi mondiale, e la Maserati, che comunque ormai è un modello quasi obsoleto, no? Un modello di alta gamma, che però su tre modelli della Maserati adesso se ne fa solo più uno, perché gli altri due ormai sono considerati preistorici, perché comunque è un modello di alta gamma, quindi un modello di lusso, lì insomma o gli stai dietro a queste grandi marchi che sono abili e bravi a fare modelli di alta gamma, se no ovviamente il mercato ti butta fuori. Ecco, dicendo questo, cioè, cos'è che cerco di dire? Che insomma è uno stabilimento che ha la ruota terra, dove effettivamente la rassegnazione è una regola ormai entrata nella testa dei lavoratori, perché ovviamente stanchi comunque di tanta cassa integrazione, stanchi dall'età, perché comunque il lavoro di linea ti logora, ti spacca, ti consuma, ti mangia, e non vedendo il cambio generazionale, cioè nuovi giovani assunti, è ovvio che insomma lo sconforto sale. Ovviamente la crisi di Mirafiori ricade ovviamente su tutto il territorio e sull'indotto, abbiamo fabbriche come la Lera ad esempio, che dipendeva sulla selleria, che praticamente anche loro ormai non lavorano più. Le uniche proposte che Stellantis si è permessa di fare sono licenziamenti, l'incentivo al licenziamento, dando dei soldi a chi vuole andarsene, praticamente ti dicono: guarda, io ti do un po' di euro e te inventati un'attività. Quando poi uno che ha lavorato magari 35-37 anni in una fabbrica ovviamente non è in grado di mettere su un'attività all'esterno. È anche una presa in giro da un certo punto di vista, perché cosa mi metto a fare, ad esempio uno come me, no? Che ha sempre lavorato nel settore dell'auto, non è che mi metto a aprire un'attività, quindi di conseguenza è ovvio che anche quello che ti danno è molto risicato, cioè nel senso che ci sono ancora i due anni di NASPI, dopodiché con questo incentivo tu dovresti tirare a campare fino alla pensione e versati anche i contributi, però non sono sufficienti per poter realizzare questa cosa qui. Tavares, cioè che ci sono due stabilimenti a rischio, e questi due stabilimenti appunto sono Mirafiori e Pomigliano, nel senso che lui li reputa stabilimenti obsoleti, anche perché, come ho detto prima, non si è fatto investimento, non si è fatto ricerca, noi avevamo un certo ricerca importantissimo, l'hanno completamente smantellato. Ovviamente Stellantis, che ha la testa a Parigi, in Francia, è tutto ciò che comporta la ricerca, ovviamente se la tiene in Francia, di certo non la lascia qua in Italia. Questo non fa altro che indebolire gli stabilimenti ritenuti da lui obsoleti, ecco, nel senso un vecchio carrozzone che effettivamente è lasciato andare, però non sono politiche di oggi, nel senso sono politiche che, come ho detto, dal 97 non assumono più, quindi già lì si era deciso che Mirafiori doveva comunque arrestare. Ovviamente non potevano farlo sull'immediato, però nel tempo quello che avevano deciso pare che lo vogliano realizzare. E proprio per questo oggi sono state delle assemblee indette dalla FIOM, proprio per la gravità della situazione, non che prima non lo fossero, però ovviamente dopo le ultime dichiarazioni la cosa si è ha preoccupato decisamente di più anche chi viveva nell'idea della io speriamo che me la cavo, perché comunque è ovvio che è fallimentare questo ragionamento, però è quello che regnava nella testa dei lavoratori che non facevano la cassa integrazione, a differenza di quelli che dal 2008 sono in cassa, ovviamente hanno decisamente più coscienza di cos'è la fabbrica in cui lavorano, ecco questo. Quindi niente, c'è stata un'assemblea al primo turno, insomma è andata discretamente bene, molto partecipata, ma gli operai hanno valutato che insomma non erano pronti per, non c'era diciamo la carica giusta per poter fare una battuta di sciopero. Dopodiché c'è stata la seconda assemblea per pomeriggio, al che ci siamo confrontati, abbiamo detto come operai, ripeto, era il caso di dichiarare lo sciopero. Ci sono stati degli interventi interessanti da parte dei lavoratori, al che questo ha dato forza soprattutto al fatto di fare lo sciopero. Quindi si è partiti con uno sciopero spontaneo e finito l'assemblea siamo scesi. Si è usciti dalla porta 2, che è una delle porte storiche delle carrozzerie, dove praticamente la porta 2 è dove si entra o si esce per l'area del montaggio, lì c'è un corso abbastanza famoso che è Corso Tazzoli e abbiamo provato a bloccarlo e ci siamo riusciti. Lo sciopero è stato molto partecipato, la carica quella giusta mancava. E io mi auguro che questa botta di sciopero, questa battuta di sciopero di oggi faccia da cassa di risonanza anche a Pomigliano, perché ovviamente siamo in difficoltà, però sono proprio le condizioni che stanno cambiando, anche i più ottimisti si sono resi conto che insomma c'è poco da discutere, c'è poco da sperare e quindi forse è ora che ci diamo una mossa, insomma. Quindi bisogna con un po' di esperienza capire quando è il momento giusto e provare a dichiarare lo sciopero, che proprio questo oggi è stato uno sciopero spontaneo, roba degli anni 70, al che ci è riuscito, siamo molto soddisfatti e quindi io mi auguro che questa cosa possa andare avanti, possa dare la forza ai compagni e alle compagne, lavoratrici e lavoratori di Pomigliano, ma non solo, di Melfi, di Cassino e così via, cioè, perché qua insomma la stagione di io speriamo che me la cavo è finita. Quindi io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto come operaio, faccio anche parte della redazione Lotta Continua, spero di avervi dato delle notizie importanti che ci diano la forza di poter andare avanti. Grazie a tutti da Lotta Continua.
Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carca@raiseup.net.
Solidarietà alla Federazione Sindacale della Bielorussia. Da 40 anni a questa parte, gruppi imperialisti americani, per contrastare il declino del loro predominio nel mondo, attuano una politica di aggressione contro i paesi che non si piegano alla loro volontà e non aprono le frontiere ai loro traffici. Le rivoluzioni colorate, funzionali a installare governi amici dei gruppi imperialisti e nemici dei popoli, rientrano in questa politica. La Bielorussia è da diverso tempo oggetto di questa politica di ingerenza, nell'ambito dell'espansione a est che i gruppi imperialisti americani europei perseguono dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica e del campo socialista. Un salto di qualità in questo processo è stato il 2014, con i fatti di Piazza Maidan, il massacro alla casa dei sindacati di Odessa e la persecuzione contro le popolazioni del Donbass. Il tentativo di fare della Bielorussia una nuova Ucraina ha avuto il suo culmine tra maggio e ottobre 2020, quando alcune organizzazioni politiche finanziate dall'estero, insieme al Congresso Bielorusso dei Sindacati Indipendenti, che rappresenta circa 10.000 iscritti su una popolazione di più di 9 milioni di persone, con gruppi ultras anarchici e neonazisti, autoctoni e non, hanno fomentato disordini e indetto scioperi con lo scopo di impedire la rielezione di Lukashenko e poi di invalidare il risultato elettorale a lui nettamente favorevole. La Federazione dei Sindacati della Bielorussia, di derivazione sovietica e che conta 4 milioni e mezzo di iscritti, si è mobilitata per difendere il paese dal tentativo di colpo di Stato e la mobilitazione generale delle forze democratiche e del governo ha sventato questo tentativo. Evidentemente la società bielorussa non è permeabile a provocazioni di questo tipo, stante l'eredità della fase sovietica che ha ancora un peso importante nelle istituzioni e nei rapporti sociali del paese. A seguito delle proteste del 2020, i sindacati indipendenti hanno continuato la loro attività antigovernativa e nel dicembre del 2022 il presidente del Congresso Bielorusso dei Sindacati Indipendenti e membro del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, insieme col vicepresidente e la funzionaria, sono stati condannati rispettivamente a 4, 2 e un anno e mezzo di carcere per reati contro l'ordine pubblico. L'arresto dei tre sindacalisti era avvenuto nell'aprile del 2022. Dopo che i vertici del Congresso Bielorusso dei Sindacati Indipendenti si era mobilitato contro il sostegno del governo bielorusso all'intervento militare russo in Ucraina. Agli arresti è poi seguito lo scioglimento del Congresso Bielorusso dei Sindacati Indipendenti da parte delle autorità bielorusse. In conseguenza di ciò, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di problemi relativi al lavoro e alle relazioni lavorative e di cui fanno parte istituzioni e governi e sindacati principalmente dei paesi imperialisti, per l'Italia, CGIL, CISL e UIL, ha adottato una risoluzione nel giugno del 2023 volta a far rivedere i rapporti con il governo della Bielorussia. Col pretesto della difesa della libertà di associazione sindacale, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro in sostanza chiede di inasprire le sanzioni contro la Bielorussia e di continuare una politica di ingerenza e sostegno a gruppi di fatto eversivi. In questo modo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro difende un tentativo di colpo di Stato in un paese sovrano, agisce di concerto nell'interesse di gruppi imperialisti e spinge le organizzazioni sindacali a fare altrettanto. Questo è il contesto in cui si inquadra l'appello pubblicato da Marx 21 contro la sottomissione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro agli interessi dei gruppi imperialisti americani, europei e sionisti. Questa vicenda inoltre mostra il ruolo assunto dalla Federazione Sindacale della Bielorussia. Essa in sostanza è attaccata anche dai sindacati italiani, aderenti all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, per l'azione che ha svolto nel prevenire una Bielomaidan. Quindi mostra un sindacato che prende l'iniziativa in campo politico, cioè su quale deve essere il governo del paese. È il ruolo che la FIOM, guidata da Landini, aveva incominciato a svolgere quando promosse la manifestazione del 16 ottobre 2010, con cui sviluppò l'opposizione degli operai di Pomigliano al ricatto di Marchionne negli stabilimenti FCA, in un movimento generale di lotta contro il sistema Marchionne nell'intero paese. È anche la strada su cui l'OSB si è messa a più riprese, con il no debito nel 2011, con il controsemestre popolare nel 2014, con Eurostop dal 2016 al 2017, poi lanciando l'obiettivo della cacciata del governo Draghi. Il fatto che non solo i sindacati alternative di base, ma la stessa CGIL siano ripetutamente spinti ad assumere l'iniziativa sul terreno politico, conferma che per la crisi attuale la soluzione è solo politica e che il compito dei comunisti, dei lavoratori avanzati e dei sinceri democratici è dare un obiettivo politico alla crescente mobilitazione delle masse popolari. Un governo d'emergenza che si installa perché le organizzazioni operaie e popolari rendono il paese ingovernabile, è composto da persone di loro fiducia e che dà forma di legge alle misure e ai piani che le organizzazioni operaie e popolari indicano. La costituzione di un tale governo è quella che rende realistiche e realizzabili le piattaforme rivendicative generali dei sindacati alternativi e di base. Per queste ragioni auspichiamo che aderiscano a questo appello non solo organizzazioni comuniste e democratiche, ma anche e soprattutto lavoratori avanzati. Non solo lavoratori iscritti ai sindacati alternativi e di base, ma anche lavoratori iscritti alla CGIL e agli altri sindacati confederali. Per queste ragioni proporremo a esponenti della Federazione dei Sindacati della Bielorussia e del Partito Comunista della Bielorussia di fare un tour di assemblee nel nostro paese, nella lotta per cacciare il governo Meloni e sostituirlo con quello che chiamiamo governo di blocco popolare. Noi teniamo alta anche la bandiera dell'internazionalismo, perché attacchiamo in casa loro i briganti imperialisti e indebolendoli aiutiamo anche altri popoli a liberarsene. Di seguito l'appello promosso da Marx 21. Contro la sottomissione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro agli interessi dei gruppi imperialisti e in solidarietà alla Federazione Sindacale della Bielorussia. I gruppi imperialisti degli Stati Uniti e i loro vassalli europei e sionisti stanno cercando di far fronte alla crisi generale del loro sistema, inasprendo l'oppressione su tutti i popoli e aggredendo tutti i paesi che non si sottomettono alle loro politiche predatorie e speculative. Per perseguire questi obiettivi impongono dure sanzioni economiche al fine di indebolire l'economia dei paesi sovrani, sanzioni che peggiorano la situazione dei lavoratori e portano povertà e instabilità sia nei paesi che ne sono oggetto, sia nei paesi che, nell'interesse dei suddetti gruppi imperialisti e non dei popoli, le promuovono. In questo contesto, anche l'Organizzazione Internazionale del Lavoro è utilizzata come strumento per perseguire fini politici a esse strani e contrapposti. Oggi, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che riunisce federazioni sindacali da tutto il mondo, dovrebbe, in difesa degli interessi dei lavoratori, mobilitarsi e mobilitare contro la politica illegale delle sanzioni. Ma in realtà è all'opposto. Svilita e utilizzata come un'arena per promuovere gli interessi di gruppi imperialisti. Di conseguenza, prende deliberatamente decisioni che violano i diritti del lavoro e gli interessi legittimi dei lavoratori di tutti i paesi, mettendo a rischio i loro redditi e la loro occupazione e causando sofferenza alla gente comune. Rientra in questo quadro l'attività che i vertici dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro fanno contro la Bielorussia e la sua federazione sindacale, in special modo da quando nel 2020 l'intervento del governo e la mobilitazione popolare hanno impedito che nel paese avvenisse un golpe simile a quello avvenuto in diversi altri paesi come la vicina Ucraina, dove i risultati sono stati la guerra civile e la persecuzione sistematica dei lavoratori, intellettuali e di tutte le organizzazioni di sinistra. Tra i lavoratori di ogni paese far valere il proprio ruolo e i propri diritti, e le organizzazioni che dicono di volerne rappresentare gli interessi devono agire sul mandato di essi, non dell'oligarchia finanziaria occidentale. Il protagonismo operaio oggi vive nelle mobilitazioni contro le politiche di guerra nei porti italiani, dove i portuali bloccano il traffico di armi destinati a Israele, così come nella resistenza antifascista dei minatori e dei metalmeccanici del Donbass. Sono loro i pilastri di un ampio fronte imperialista, la base su cui deve estendersi ed essere promossa la solidarietà internazionale e la sovranità popolare di tutti i paesi. Solo uniti in un ampio fronte antiimperialista e antifascista, dando prova di determinazione, resistenza e solidarietà, possiamo porre fine al corso catastrofico delle cose imposto dai gruppi imperialisti e costruire la riscossa dei lavoratori.
C'è stato l'11 settembre, l'11 marzo per Madrid, i kamikaze in Palestina, i kamikaze su Baghdad. Dall'alto ci hanno chiesto poi di odiare, ci hanno costretto a non cambiare canale. In ogni caso è faticoso ragionare, lasciamo andare il mondo
nella follia totale,
nella follia totale. Kabul, bombe rosse, bombe a stelle e strisce, fiumi di morte su Baghdad, fiumi di pace per l'Iraq. Qualcuno non si lascia ipnotizzare, ha capito che non tutto è bene o male, ha capito che qualcosa può cambiare, non è costretto a non cambiare canale, a non cambiare canale.
raccomando, fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista. Mi raccomando, fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista è un terrorista. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra indifferenza per la guerra. Chiunque è un potenziale terrorista, quindi allontanati dai treni e gli aeroplani. Quando vedi un marocchino, un comunista, sparagli addosso, tanto sono tutti uguali.
Sempre più spesso si apre il fuoco sulle manifestazioni.
Si crede che sia giusto per combattere il terrore, si crede che sia giusto quel che ha detto Berlusconi. Si crede che sia giusto per un mondo migliore, per un mondo migliore,
per un mondo migliore,
per un mondo migliore,
per un mondo migliore.
Fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista. Se c'hai una bomba sotto al culo, chiunque è un potenziale terrorista è un terrorista. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra.
Cari compagni, seguo con interesse le corrispondenze operaie e ho pensato di raccontarvi la mia esperienza. Sono una lavoratrice part-time della logistica, ho 32 anni e da qualche mese, su richiesta del capo, perché siamo sotto organico, ho cominciato a fare delle ore in più, sia nei giorni feriali che nei giorni di riposo come il sabato. Quando però mi sono trovata a confrontare la busta paga con quella di un mio collega full-time, ho scoperto che il suo straordinario valeva molto più del mio. Così, pensando ad un errore, ho deciso di indagare. Ho preso il mio contratto nazionale di riferimento, merce logistica, e ho scoperto che non c'era nessun errore. In pratica, per un lavoratore part-time, le ore passate in produzione, oltre l'orario di lavoro pattuito, rappresentano lavoro supplementare e non straordinario, quindi è pagato di meno. Certo che è tutto scritto nel contratto nazionale, quindi non dovrei indignarmi tanto della scoperta fatta. Ma la situazione mi ha fatto riflettere e anche molto arrabbiare, perché testate come Il Sole 24 Ore, ma anche Repubblica e altri giornali, hanno riportato proprio recentemente la notizia che la maggior parte dei lavoratori part-time sono donne. Nel 2022 erano il 49% le lavoratrici part-time, praticamente la metà del totale delle donne occupate. E non penso che la situazione sia stata migliore l'anno scorso. Mi sono chiesta il perché di questo trend e rispondere non è stato tanto difficile, perché noi donne oggi siamo praticamente obbligate ad accettare l'orario ridotto o a chiedere di farcelo ridurre se per esempio vogliamo avere dei figli o abbiamo familiari ammalati a cui badare. Non ci sono asili nido sufficienti, quelli privati sono inaccessibili, lo stesso vale per strutture di cura per malati e anziani, non esiste welfare aziendale. Siamo costrette a ripiegare sempre solo sul nostro tempo, ma rinunciare a lavorare oggi vuol dire non riuscire a far fronte ai bisogni essenziali delle nostre famiglie, perché gli stipendi sono da fame e il caro vita aumenta. L'altro giorno ho letto l'appello che ha lanciato Non Una Di Meno per chiedere a tutti i sindacati di dare copertura sindacale per lo sciopero dell'8 marzo. E penso che la disparità di trattamento economico che i part-time del comparto logistica subiscono sia uno dei motivi per cui le donne dovrebbero aderire. Spesso infatti siamo costrette a fare il lavoro supplementare anche se non è obbligatorio, perché veniamo ricattate dal capo che magari poi non ci concede ferie o permessi anche se abbiamo diritto. Allora bisogna dire ai sindacati che vogliamo la copertura sindacale l'8 marzo, perché noi donne non vogliamo più sacrificare la nostra libertà di lavorare per avere una famiglia e viceversa. Ci devono dare la copertura sindacale perché c'è da manifestare contro il contratto nazionale, che discriminano e devono essere cambiati per migliorare anche le condizioni di lavoro delle donne. Sempre a marzo scade il contratto nazionale merce logistica e allora bisogna informare le lavoratrici sui loro diritti e sulle discriminazioni salariali che sono costrette a subire. Noi donne dobbiamo cominciare a confrontarci sui problemi del lavoro, su cosa c'è scritto nei nostri contratti nazionali di riferimento. Dobbiamo leggere e confrontarci sulle piattaforme per il rinnovo dei contratti nazionali e mobilitarci per spingere i sindacati a far rimuovere dei contratti porcate come quella in cui mi sono imbattuta io.
Compagne e compagni, si avvicina la data dell'8 marzo e per l'ottavo anno, non una di meno, lancia una giornata di lotta e visibilità contro la violenza patriarcale, attraverso la forma dello sciopero globale produttivo e riproduttivo, con lo slogan «Se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo». Scioperiamo dal lavoro dentro e fuori casa per evidenziare il nesso tra lavoro produttivo e quello riproduttivo, lotta alla violenza di genere e lotta per l'autonomia, per il salario minimo e per il reddito di autodeterminazione. E anche lotta per un welfare includente, aperto e garantito, senza il quale il lavoro di cura ricade sempre di più sulle donne, rendendole più esposte allo sfruttamento e alla violenza. Sappiamo quanto sia difficile scioperare per chi da troppo tempo ha visto crollare il proprio potere d'acquisto, per via del caro vita e dei salari rimasti fermi o di contratti indecenti. Quest'anno però le grandi manifestazioni contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, e dopo l'ondata di indignazione per i femminicidi che hanno continuato a susseguirsi al ritmo di ogni 2-3 giorni, qualcosa è cambiato. Maschilismo e patriarcato sono diventate parole diffuse, su cui donne e uomini hanno iniziato a interrogarsi, anche al di fuori delle nostre cerche. Più capillare è la reazione verso narrazioni tossiche e linguaggi sessisti, più consapevoli sono le giovani generazioni della violenza che a tutti i livelli permea le nostre vite, nell'ambito personale e delle relazioni sociali, sul piano politico e globale nel pianeta. Questo cambiamento è avvenuto grazie al costante lavoro culturale e politico degli ultimi 8 anni e al coinvolgimento di milioni di persone che hanno iniziato a leggere le ingiustizie del mondo come prodotto dell'intersezione tra patriarcato e neoliberismo. In questi anni diverse sigle sindacali di base hanno convocato lo sciopero generale permettendo alle lavoratrici di assentarsi, mentre altre sindacaliste, anche dei sindacati confederali, si sono mosse per costruire lo sciopero nonostante il rifiuto della propria segretaria. Quest'anno abbiamo visto il segretario della più grande confederazione sindacale applaudire allo sciopero delle donne in Islanda, dopo averlo ignorato in Italia per 7 anni. E prendere visibilità nella giornata del 25 novembre invocando la necessità di fermare il paese contro i femminicidi. L'unico modo per essere conseguente a queste dichiarazioni sarebbe indire lo sciopero generale che in questi anni ha visto dell'impegno delle lavoratrici e delegate che hanno contribuito a costruirlo. Crediamo di essere ora davanti a una responsabilità storica per fermare questa onda nera che ci vuole più razziste, più individualiste e più povere, con meno diritti e meno libertà. Immaginiamo che questa consapevolezza sia anche la vostra. Ora il silenzio non solo è complice, ma paralizza ogni speranza di cambiamento, blocca il desiderio e preclude ogni futuro. Solo la lotta e il conflitto possono invertire questa passività e ogni subordinazione. Nonostante la repressione di Stato e i tentativi del governo de Meloni di imporre la propria egemonia culturale, non mancano esempi di lotta e resistenza e da questi possiamo trarne forza. Chiediamo dunque a tutti i sindacati di aderire allo sciopero generale del prossimo 8 marzo, garantendo la copertura sindacale a chiunque verrà a astenersi dal lavoro, oltre all'indizione dello sciopero per l'intera giornata e per tutti i comparti del settore pubblico e privato. Invitiamo le organizzazioni sindacali a sostenere lo sciopero femminista nelle forme più opportune, mandando le convocazioni su tutti i posti di lavoro e riportando le motivazioni dello sciopero, indicendo le assemblee sindacali per informare lavoratori e lavoratrici sulle rivendicazioni della giornata, favorendo l'incontro tra lavoratrici e lavoratori e i nodi territoriali di non una di meno nel rispetto dell'autonomia del movimento femminista. Chiediamo alle iscritte e alle delegate sindacali di assumersi insieme a noi questa responsabilità e fare pressione su tutte le dirigenze affinché nel 2024 lo sciopero dell'8 marzo arrivi anche dove finora non è giunto, coinvolgendo persone che sentono la stretta della violenza sulle loro vite e cercano sostegno per scardinarla. Crediamo che sia venuto il momento di organizzare assemblee e incontri in vista della giornata dell'8 marzo per costruire insieme la partecipazione allo sciopero a partire dagli obiettivi condivisi e dalle azioni che ogni realtà vorrà mettere in campo. Proviamo a coinvolgere il mondo del lavoro, far incontrare le istanze produttive e riproduttive, perché le vite di tutte non sono separate a compartimenti stagni. La violenza di genere attraversa i luoghi del lavoro, come le scuole, le case e i letti. Ci vogliamo vive e libere, non ci vogliamo povere vittime sfruttate. Sollecitiamo l'organizzazione di assemblee sul posto di lavoro e sui territori e ci mettiamo a disposizione per organizzare la costruzione dello sciopero. Unite dalla consapevolezza che se noi ci fermiamo si ferma il mondo. Costruiamo insieme lo sciopero transfemminista dell'8 marzo.
No, non puoi capire quanto è difficile partire senza speranza e non sapere cosa fare, dove andare. No, non puoi capire cosa vuol dire soffrire, lavorare ogni giorno, aumentare il proprio capitale e investirlo in una nave. Da signori, ma è un posto per la speranza di una meta che si chiama lavoro e libertà. No, non è una nave da signori, ma è un posto per la speranza di una meta che si chiama lavoro e libertà. Se dal basso sentirai, qua dall'alto di una gru inizierà la rivolta. Chiuso tu sarai, sarà la nostra vittoria. Quanto è difficile continuare a sopravvivere con promesse di un permesso di soggiorno. No, non puoi capire cosa vuol dire lavorare senza l'ombra di un diritto in un paese fortunato chiamato democratico. Il vero problema è l'essere diverso in un paese tanto perfetto, dove ogni persona a se stessa penserà. Ora una strana voce dalla radio sentirai. Questo è il nostro grido che si chiama libertà. Se dal basso sentirai, qua dall'alto di una gru inizierà la rivolta. Se dal basso lotterai, a pugno chiuso tu sarai, sarà la nostra vittoria. Rivolta dai centri sociali, degli studenti bastonati. Rivolta dei lavoratori, rivolta. Rivolta contro il ponte sullo stretto che mai si arrenderà. Rivolta contro mafia politica e illegalità. Se dal basso sentirai, qua dall'alto di una gru inizierà la rivolta. Se dal basso lotterai, a pugno chiuso tu sarai, sarà la nostra vittoria. Se dal basso sentirai, qua dall'alto di una gru inizierà la rivolta. Se dal basso lotterai, a pugno chiuso tu sarai.
Non si cambia la storia chiedendo il permesso. Cobas del lavoro privato. San Valentino, lo sciopero che c'è. Lo sciopero del 14 febbraio è andato bene. Per avere i risultati e soddisfare la nostra curiosità ci vorranno dei giorni, anche per le modalità di comunicazione delle assenze sui sistemi aziendali. Le iniziative programmate a Roma, Torino, Bologna e Bari sono andate, anche se bisogna dire che la partecipazione in questa, come in altre occasioni, è stata al di sotto delle necessità, le quali meriterebbero, in questi tempi, più motivazione, più partecipazione e più incazzatura. Martedì 20 febbraio, le organizzazioni sindacali di base incontreranno ufficialmente una delegazione parlamentare. Si tratta di un risultato importante, ottenuto con l'iniziativa di Roma a Piazza del Pantheon. Avevamo individuato il San Valentino come sciopero necessario e infatti le novità della giornata di sciopero sono state due: i dati di bilancio 2023 e la conferma che non ci saranno finanziamenti per CDE e quindi uscite e assunzioni da parte del governo. i dati di bilancio, alla faccia di chi diceva, anche tra i delegati sindacali, che il debito è insostenibile e che quindi la separazione è l'unica via d'uscita alla parola "the end". I dati di bilancio dicono tutt'altro. Ricavi in crescita in un contesto di mercato in cui tutti gli operatori perdono. Flussi di cassa e debito stabile, nonostante i tassi schizzati a causa del contesto internazionale. Tutto questo in direzione ostinata e contraria, con un'azienda verticalmente integrata e grazie alle competenze di chi ci lavora. Siamo certi che dividere le sinergie e privarsi di alcune competenze non renderà più competitiva l'azienda. L'abbiamo sempre detto e continueremo a dirlo. A chi ha creduto davvero alla storiella del debito, possiamo quindi dire: non fatevi più prendere in giro, ne vale della vostra dignità, e l'unico scopo è quello di ridurvi al silenzio e alla passività. Il mancato finanziamento della CDE. Con un comunicato laconico, SLC, Fistel, Wilcom hanno confermato quello che era già filtrato giorni fa, dopo l'incontro con i ministri interessati. Non ci sono finanziamenti ulteriori per il contratto di espansione. Questo vuol dire no CDE, no uscite anticipate, no assunzioni. Si tratta di una notizia non notizia, e lo sosteniamo da settimane, che sancisce per ora il fallimento della strategia sindacale confederale di tirare i remi in barca per concentrare le energie sugli ammortizzatori sociali. Che il destino di TIM sia quello di essere esposti alla bagarre del mercato e che NETCO rischia di essere un carrozzone superato dall'uscita di KKR e dall'innovazione tecnologica lo sappiamo tutti e tutte. Pensiamo che a una mobilitazione che punti alla gestione degli ammortizzatori sociali sia necessario sostituire un cambio di passo radicale per impedire e opporsi ad un destino che ci appare segnato e al quale in tanti stanno contribuendo. Lo sciopero di San Valentino è stato quindi un segnale che Cobas, l'USB e la CUB hanno voluto dare. C'è ancora tempo per la mobilitazione e mancano 2 mesi all'assemblea degli azionisti. Per ottenere qualcosa però è necessario cambiare mentalità. L'avvertenza continua, dice qualcuno, ma se vuoi davvero opporti a questa catastrofe, devi organizzarti con noi.
Hai ascoltato Le Corrispondenze Operaie, un programma a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del Partito dei Carpi. Contribuisci anche tu condividendo la tua esperienza. Scrivi a carpi@resap.net e ascolta gli altri episodi su www.gemininetwork.it.